Per avere un'idea di questo clima basta aprire le primissime righe del Vangelo di Marco, che sia per come è scritto, sia per quando è stato scritto, sia per le fonti che esso ha, il Vangelo di Marco è la relazione un po' più vicina agli avvenimenti, diciamo così. Ecco, le prime pagine del Vangelo di Marco lasciano proprio netta, provate a guardarlo in questi giorni così spassionatamente, capito? Proprio due o tre pagine, insomma. Si acchiara subito, se non c'entriamo già con le precomprensioni nostre, no? L'impressione che l'entrata in scena di Gesù ha prodotto una sorta di emozione, di mobilitazione, perché questa febbre che girava nel popolo sembrava realizzarsi, ciò che si aspettava stava accadendo, no? E difatti Marco riassume così tutta la predicazione di Gesù: il tempo è finito, è compiuto, il regno di Dio è vicino, è qui, convertitevi e credete al Vangelo, la bella notizia, appunto, no? E subito dopo chiama, fa segno ai pescatori, ai quattro pescatori sulla riva del lago, questi, lasciato tutto, lo seguirono. C'è proprio l'aria, dice, finita la storia del mondo, no? Capito? Qui si prende baracca e burattini, gli si va dietro, no? E in fretta le folle accorrono, come per l'ultima cosa, no? Cioè, in maniera evidente, il Vangelo di Marco vuole restituirci questa sensazione forte che ha fatto l'annuncio del regno da parte di questo sconosciuto, da parte di questo tale Gesù, del quale si sapeva solo che veniva da Nazareth. Adesso qui evidentemente bisognerebbe leggere i Vangeli per filo per segno, scartare, interpretare ciò che viene dalla comunità, riferimento a Gesù, tutti i lavori, alcune volte li abbiamo fatti, no? Delle esercitazioni di questo tipo. Io mi limiterò a darvi un piccolo quadro di cosa ha prodotto Gesù in mezzo alla gente, di ciò che è successo coi farisei e coi sadducei, per avere il quadro sintetico poi della comprensione di come è andata a finire la storia di Gesù. E poi in un capitolo successivo cercheremo di rileggere l'inchiesta che i suoi amici, dopo che è morto, hanno fatto per chiedersi chi era Gesù, no? Ha fatto tutta un'inchiesta per capire poi ciò che gli succedeva, che appariva, lo sentivano vivo, queste robe qui come dovevano interpretarle, erano diventati matti, erano allucinati, erano esaltati, come si poteva interpretare rispetto alla vita di Gesù e rispetto alle scritture, questa, lì c'è tutta un'indagine che fa nascere il Nuovo Testamento, appunto, no? No, ho detto qualcosa di scorretto? No, ho sentito un leggerissimo gelo. Sono stato un po' drastico nel presentare così, però insomma vorrei prima presentare un po' di racconto di cosa è successo nella vita di Gesù e poi di cosa hanno fatto questi poveretti qui. Sono andati a cercare nella Bibbia qualcosa che potesse spiegare come mai questo qui, che era finito così e che gli sembrava che fosse fallito, in realtà dava segni di vita e stava suscitando un casino lì. È nata l'esperienza cristiana, appunto. Allora, Gesù in mezzo alla gente, semplifico moltissimo, evidentemente, proprio anche qui serve il quadro, l'idea. Gesù ha 30 anni, circa, quando si fa battezzare da Giovanni, uno dei profeti più in vista del movimento battista. Questo movimento che è in rottura con le grandi correnti religiose rappresentate dai farisei, dai sadducei, dagli esseni e dagli zeloti. Gesù insegna prevalentemente nelle sinagoghe e, accompagnandosi con dei segni, con dei gesti miracolosi, no? Diciamo. Non uso la parola miracoli perché i Vangeli attentamente continuano a parlare di segni e lo sanno bene perché, no? Perché la gente poi quando parla di miracoli si imbroglia tanto, no? E comunque, accompagnando con questi segni straordinari, insegna nelle sinagoghe e proclama il regno presente. Il rumore di questa novità sensazionale si diffonde rapidamente e le folle si fanno sempre più numerose e tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati dalle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Un giorno entra nella sinagoga di Cafarnao, con qualche amico aveva stabilito lì il punto di partenza della sua azione, se la vogliamo chiamare così. Entra nella sinagoga di Cafarnao un giorno di sabato e predica. Tra chi ascolta passa una corrente, la folla è catturata, colpita dal suo insegnamento. Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Appare subito questa caratteristica fondamentale, l'autorità della parola di Gesù, mentre gli scribi possono solo proporre i commenti alla legge, non sanno proporre che la legge in una selva di commenti già fatti di altri. A Nazareth invece sappiamo che il suo intervento provoca una sommossa. Ci si aspettava che, come fa l'eco, no? Che quando c'è qualcuno di Bergamo che ammazza qualcuno in Francia in prima pagina perché è di Bergamo, capito? Una bella notizia. Si aspettavano che l'enfant du pays, di cui si diceva che stava facendo miracoli, anche lì nel suo paese ci si aspettava degli spettacolari prodigi e invece sembra che proprio una tale attesa di prodigi gli tolga la possibilità di compierli. In verità vi dico, nessun profeta, guardate che l'ho già citato due volte questo termine, il Battista è un profeta, Gesù nelle prime prediche parla di se stesso come di un profeta, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Quindi, poi il discorso lo sappiamo, commenta il testo di Isaia sull'anno di grazia, è venuto a evangelizzare i poveri, a sollevare gli zoppi, a far vedere i ciechi, a liberare i carcerati, eccetera, eccetera. E Gesù lo dice con nettezza, egli si sente investito di una missione che ha la portata di quelle degli antichi profeti. Egli deve avvisare, allertare, risvegliare gli spiriti, perché la sua azione è animata da questa urgenza di un'attesa imminente. Quando la folla lo vuole trattenere, egli si sottrae. Devo andare anche nelle altre città per annunciare la buona notizia del regno di Dio, è per questo che sono stato mandato. Il popolo è in attesa di questo misterioso regno e Gesù l'annuncia come vicino. Qui si potrebbe fare analisi di tipo sociologico, esistono, più attente. Teyssen è scritto con l'H, fa una splendida sociologia dell'epoca del Nuovo Testamento in diversi libri. Vi citavo una volta in predicazione L'ombra del Galileo, che però è finito come libro, dove costruisce una sorta di indagine da parte di un tizio, si parla di Gesù, si mette nei panni di uno dell'epoca, è interessantissimo perché ci mette proprio nei panni dell'epoca, no? Ma poi lui ha accompagnato sul giudaismo dell'epoca di Gesù con tanti studi, così come Paul, che ha studiato moltissimo Qumran, ma ha studiato tantissimo anche tutta questa letteratura intertestamentaria. L'ultima ricerca storica su Gesù ha portato le più grandi ricchezze a partire da questa attenzione sull'ambiente giudaico di Gesù, la cultura giudaica di Gesù. Cioè, noi siamo stati abituati per secoli a catturare Gesù come cristiano, no? Cioè, le nostre chiese, noi parliamo di Gesù come fosse un prodotto del cattolicesimo quasi, no? E quindi è già avviluppato dal nostro catechismo, di tutte le nostre robe, eccetera, eccetera. Non è che dicendo così si dice è illegittimo il catechismo, il dogma, la storia del cattolicesimo, anzi, è l'unico strumento poi per arrivare al Vangelo, cioè non, è come una luce che ci arriva attraverso un vetro che rifrange, non puoi prendere la luce tirando via il vetro della Chiesa, della storia della Chiesa, è evidente. Però è vero che era fuori dalla nostra considerazione che dovessimo studiare la cultura dei giudei per capire Gesù. Anzi, no? Era un po' così, eravamo anti-giudaici addirittura, no? Siamo noi cristiani che conosciamo Gesù. E quindi invece l'ultima ricerca, che per fortuna poi ci aiuta, ci dovrebbe aiutare, ma non so, cristiani d'Occidente, se gliene frega ancora qualcosa, ma ci potrebbe aiutare anche a stabilire con gli ebrei, col giudaismo, dopo la Shoah, che ci ha aperto gli occhi, non ci ha aperto gli occhi, che avrebbe dovuto aprirci gli occhi, il dialogo tra cristiani e l'ebraismo e i giudei, appunto, è comunque un luogo decisivo della cultura occidentale, del giudeo-cristianesimo, no? E questi studi ci stanno rivelando una fraternità splendida, certo, tra persone che hanno litigato, fratelli che hanno litigato, ma una fraternità fondamentale, radicale, che è in Gesù, appunto. Se non si conosce il giudaismo, non si conosce Gesù. E quindi dico, questi studi ci aiutano moltissimo a ricostruire il contesto religioso e politico della Palestina dei tempi di Gesù, che per molti versi richiama il clima che c'era al tempo degli antichi profeti dell'VIII e del VI secolo. Beh, allora c'era appunto la paura dell'esilio, della dissoluzione della nazione e la minaccia dell'esilio. E però, in altri termini, oggi l'occupazione romana fa vivere un vero esilio interiore, l'umiliazione, l'oppressione, la secolarizzazione anche della vita religiosa dei giudei. E quindi si attende un messaggero di Dio, un Cristo, che libererà il popolo eletto da questo giogo, un Messia che venga a annunciare il nuovo volto di Yahvé riconosciuto da tutte le nazioni. E d'altra parte un altro aspetto ancora simile è che a quei tempi, ai tempi dei profeti, c'era il pericolo del politeismo. Beh, adesso il formalismo e il ritualismo religioso incatenano gli uni ed escludono gli altri. E Gesù che entra in scena in questo contesto sembra effettivamente corrispondere a questo Cristo che il popolo attende. E la fama lo assimila effettivamente a un profeta. Erano secoli che non c'erano i profeti, no? È un profeta, sto citando Marco 6,16, simile a uno dei nostri profeti. Non può che essere un profeta, tanto la sua parola è enunciata con autorità, lo spirito del Signore è su di me, che è la caratteristica fondamentale della profezia, no? Tanto la sua parola è annunciata con autorità e tanto è focalizzata sull'annuncio tipico dei profeti, che Dio è amico dell'uomo, che l'uomo e Dio devono fare alleanza. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. E, chiuso il rotolo, aveva commentato, dice Marco 4, oggi si è compiuta questa scrittura che voi ascoltate. Pensate appunto a questa gente, la maggioranza di loro, gente semplice, tenuta sotto controllo da una religione sorvegliante appunto, sorvegliata da quella specie di polizia morale formata dai capi religiosi, e ha sentito con Gesù circolare un soffio di aria nuova, fresca. Si soffocava sotto il cumulo degli interdetti, questa religione codificata, fissa, puntigliosa, che mancava di aria, di spazio, dove lo spirito potesse muoversi, di libertà. Quando una religione non fa sognare, quando una religione non fa guardare oltre, quando una religione non dà speranza, appunto, è un brutto segno per la vitalità di quella religione, no? Ora, con Gesù e con la sua libertà di parola e di comportamento, con la sua capacità di cantare la poesia del mondo, appunto, questo sguardo sul mondo come del regno di Dio dà a Gesù continuamente questa capacità di leggere le cose più banali, più semplici, come piene di profondità, di mistero. Il gesto della mamma che fa la pasta diventa una liturgia, capito? Di Dio con l'uomo. È questo poi il regno di Dio, di vedere Dio nelle cose degli uomini, non da aspettare che appaia in qualche santuario, ma che sia nella santità della vita quotidiana, dei genitori, dei figli, dell'uomo, della donna, dei nemici che diventano amici, della riconciliazione, del figlio scappato che viene riaccolto, no? Questo è il regno di Dio. La sua capacità, appunto, di vedere continuamente la poesia del mondo. Cioè il mondo come un canto d'amore che Dio e l'uomo stanno cantando, certo, mentre piangono, mentre vivono mille separazioni, mentre lottano, mentre sudano, mentre gioiscono. Secondo i tempi della vita c'è un tempo. La sua capacità di vedere continuamente possibili vie d'uscita per tutti, capito? Sempre, in ogni condizione. E quindi la sua capacità di trovare sempre speranza anche nelle situazioni più disperate. È chiaro che con questo tipo di passaggio, appunto, con l'incarnazione dello Spirito di Dio in quest'uomo, se volete che usiamo delle formule un po' più astratte, no? La vita riprende a respirare, a rialzarsi. La creazione rifiorisce, capito? No? Qualcuno finalmente, cioè Gesù, dava la sensazione che fossero tornati i tempi in cui Yahweh veniva in mezzo al suo popolo, no? Veniva a dire la sua parola nelle nebbie del tempo, del viaggio, a far ripartire la fiducia, la gioia di vivere. Una delle poche cose che sono state captate dalle confidenze di Gesù, sapete, io lo ripeto una volta ogni due settimane, sta roba qui. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose a chi crede di capire, di sapere. Le hai rivelate agli uomini che ascoltano, della fede appunto, agli uomini poveri che chiedono a Dio. E questo era la cosa che comunicava Gesù. A chi paragonare questa figura? E ciò che egli suscitava, se non alle grandi figure dei profeti. Luca 7,16 dice: davvero Dio ha visitato il suo popolo, no? E quest'uomo davvero sta passando Dio tra noi, no? E dove passa lui risuscitano i morti, capito? Cioè si riprende a vivere. E un'altra volta un passatore della fiducia, no? Uno capace di sollevare la fiducia in se stessi che ogni uomo ha dentro, posta da Dio, e che tante volte invece poi sparisce e resta schiacciata dalla vita, dalle esperienze difficili, dalla fragilità anche. Venite a me voi tutti che siete stanchi, affaticati, poveretti, state soccombendo al peso della vostra vita, no? Il Vangelo suona così. cioè gli accenti del Vangelo, quando anche noi come cristiani, anche noi come Chiesa, se non gira un po' di quest'aria, pressappoco così, vuol dire che c'è qualcosa che non va, lo stiamo schiacciando con altro, siamo preoccupati di altro, capito? Guardate la Samaritana, Giovanni 4, Signore, vedo che sei un profeta. Questo qui che sembra ne abbia fatti alcune nella sua vita, no? Si sente rispettata, lui si ferma lì a mangiare con lei, capito? Le fa raccontare la sua vita. Tu sei un profeta. Dio fa così. E ricordate che nell'euforia di quello straordinario picnic sull'erba ai bordi del lago, in occasione della moltiplicazione dei pani, no? Tutti pieni di una pace, di una gioia, quella sera lì sembrava appunto che il paradiso fosse arrivato in terra. Insomma, con la percezione che dal cielo in quel momento fosse sceso il regno di Dio sulla terra. Ci sono nei Vangeli, ma credo anche nella nostra vita, ci sono momenti in cui sembra che la cosa che stiamo vivendo sia vera, che potrebbe essere eterna, hai capito? O potrebbe passare subito, ma quella roba lì non passa più. È stata così vera, no? E cosa dice lì? La gente diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo, che doveva venire nel mondo. Cioè, vicino a Gesù si ha proprio la sensazione di rivivere. E questo viene tradotto, è veramente un profeta. Sappiamo, lo accennavamo l'altra volta in un altro contesto, ma quelli che lo seguono e camminano accanto a lui lo vedono spesso isolarsi per pregare. Congedata la folla salì sulla montagna in disparte a pregare. Venuta la sera egli se ne stava lassù da solo. E l'impressione profonda è che è proprio là, in questa misteriosa unione con Dio, che si trova il segreto, il centro della sua persona, della sua opera, dell'autorità delle sue parole, no? Anche i gesti, i miracoli, i segni, no? Prima parla sempre col Padre, no? Alzati gli occhi sempre. Come attingere il consenso della tenerezza, capito? È proprio così che tu vuoi fare per gli uomini, no? Li vuoi aiutare, li vuoi bene agli uomini tu. I cosiddetti miracoli che sono i gesti della compassione e i segni della fede, capito? I miracoli non sono posti come noi abbiamo pensato, perché così lui dimostra che è Dio, perché così fa delle cose fuori dalla natura e dimostra che è soprannaturale. Ma Gesù e il suo Dio questa preoccupazione non l'hanno mai avuta, hanno avuto il contrario, semmai, di evitare che la gente pensasse così, questo sì. A un certo punto Gesù ha dovuto smettere di aiutare questa povera gente in questa maniera, perché veniva stravolto il senso del segno, come un segno di potenza. In realtà sono gesti che vengono in soccorso alla fatica degli uomini, anche alla fatica di credere, capito? Sono gesti con cui Dio rinnova la promessa, ti ridà speranza. Tu che sei in questa situazione disperata perché hai perso la vista, ti è morta una persona, sei in disgrazia, sei tentato di non credere, capito? Io voglio che tu ti fidi per la tua fede, appunto. E comunque è là nella preghiera che egli sembra attingere alla fonte, per comunicare agli uomini ciò che ha attinto dalla vita, dalla fonte della vita, no? Di questo Dio, sapete, lui ha una confidenza, ha una familiarità, no? Da chiamarlo col termine con cui i bambini chiamano il loro papà, appunto, papà, Abba. Cioè quest'uomo vive in maniera profondissima l'esed, ricordate, l'amore, la tenerezza, nella quale il profeta Osea vedeva la verità dell'amore condiviso con Yahweh. Il desiderio di Gesù, il dono della fede, appunto, la fede è un dono. Gesù desidera che tutti gli uomini possano arrivare a questa relazione fiduciosa con Dio e possano liberarsi dall'ancestrale paura di Dio. E ci mette tutte le sue energie, spende tutta la sua vita e sarà la causa anche della sua morte, per far comprendere chi è questo Dio che egli sente così vicino, per fare vedere l'inaudita generosità, l'attaccamento incredibile che ha questo Dio per ogni creatura. E quindi cerca in ogni occasione di aiutare gli uomini a sollevarsi dal peso che li schiaccia, dal loro pessimismo, dalla mancanza di fiducia, anzitutto in se stessi, no? Egli crede che l'uomo sia capace di superare questo rapporto interessato e mercantile con la religione, che l'uomo sia capace della grazia, del senso della grazia, della dedizione, della misericordia. E quindi vuole assicurare, guardate che Dio non è quel contabile puntiglioso, intransigente, che tiene il conto preciso di tutto quello che facciamo e nel caso è lì pronto a condannarci. E convertirsi, appunto, credere a questo Dio, smetterla con i nostri fantasmi anche su Dio, girarsi dalla parte che ci indica Gesù riguardo a Dio e all'uomo, evidentemente. Come gli antichi profeti, convertitevi, pentitevi, che non vuol dire flagellarsi, coprirsi la testa di cenere. Vuol dire cambiare la maniera di guardare, cambiare atteggiamento, assumere un nuovo stile di vita più aperto, più positivo, più generoso. Venite a me, è così difficile, appunto, dice. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. E troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso è leggero. Egli vuole sostenere, condividere la vita, il coraggio, la gioia di vivere. Le folle vengono a vedere da vicino quest'uomo che ridà vita e fiato ai più sfortunati tra loro, ai più sfiduciati, a coloro che sono afflitti da mali fisici e psichici, a tutti coloro che sono rigettati ai margini della società e anche dalla loro famiglia. E qui sarebbe da commentare appunto tutto il tema dei cosiddetti miracoli, soprattutto delle guarigioni, che sono il nocciolo consistente dei miracoli. Sui miracoli sulla natura c'è molta discussione tra chi legge i Vangeli seriamente. È dunque nel segno della gioia che Gesù percorre la Galilea con i suoi discepoli. La serenità, la pace, il mare di tenerezza che giace e emana da lui hanno un grande potere di attrazione. E ovviamente soprattutto su chi si sente più indegno, su chi si era sentito squalificato, hai capito? Questo spiega la cosiddetta predilezione di Gesù per gli esclusi, di ogni tipo, malati, poveri, impuri. Egli dimostra comprensione per i peccatori, per i diseredati, per gli umili. È a loro, prioritariamente, che il regno arriva. Nessuna esclusione è senza speranza di salvezza. A tutti è data la possibilità di una nuova partenza nella vita. Tutti si sentono valorizzati dal suo sguardo e dai suoi gesti. E qui si potrebbe inserire, vabbè, non è compito di far tutta l'analisi, ma per esempio il tema del rapporto di Gesù con le donne, che è strano per l'epoca, così la maniera di considerare i bambini, strano per l'epoca. Adesso tutti temi che si presterebbero delle attualizzazioni. Se il cristianesimo non torna a essere libertà, consolazione per chi fa fatica, gioia di vivere, speranza, capite perché non sta dicendo più niente il cristianesimo? Bisogna fare la differenza, ma non perché appunto il cristianesimo è un'altra cosa, ma perché il Vangelo, non bisogna dire perché credi in Gesù, perché è vero, che me ne frega, alla fine ti dicono così, no? Perché uno ti dice, ma cosa cambia credere nel Vangelo? Che vantaggio c'è per l'uomo? Dobbiamo farglielo vedere. Perché essere cristiani oggi? Bisognerebbe rispondere istituendo una vita che rende ragione di questo. Questa gioia di vivere, questa voglia di tirar lì la gente, questa generosità di accoglienza, questa estrema convivialità che si manifestano nei banchetti in maniera splendida, con i convitati più diversi, dalle nozze di Cana fino all'ultima cena, passando attraverso la moltiplicazione dei pani, il pranzo da Simone, il banchetto da uno dei capi dei farisei. Sono momenti di Vangelo, di grande Vangelo, tutti questi episodi, no? Fanno parte di questo messaggio di estrema umanità e di amicizia che Dio dimostra verso gli uomini, che Gesù rivela di Dio verso gli uomini. E tutte le parabole del festino di nozze, il figlio prodigo. Non sto... Sapete benissimo che poi uno dei tratti più decisivi per capire il Vangelo è poi anche l'incomprensione del popolo o con la religione popolare, per alcuni versi, anche se la dicitura è equivoca, quindi magari è meglio non usarla, ma certamente lo scontro di Gesù con questo entusiasmo popolare che lo porta a un certo punto a staccarsi dalle folle. E portano anche le folle in qualche maniera poi a seguire altri interessi religiosi e a partecipare, molti di loro, alla condanna di Gesù. Finito di struccar fuori l'utile dalla religione, la buttano via, no? E invece il dedicarsi di Gesù alla formazione dei discepoli. E quindi poi qui nasce affascinante la ripresa della fede dei discepoli, i Vangeli, i cristiani, la verità di Gesù, la Chiesa, appunto, la questione della Chiesa, no? Però, insomma, lasciatevi andare a dormire con due o tre problemini alla volta, insomma, no?